L'incoscienza, di tipo non ipnotico, è un po' più resistente. Ci vuole qualcosa di più di un paio di movimenti della mano per causare il tipo di incoscienza che produce la follia. Gli shock provocati da incidenti, gli anestetici usati per le operazioni, il dolore delle ferite e il delirio delle malattie sono le principali fonti di ciò che noi chiamiamo incoscienza. Il meccanismo, nella nostra analogia della mente, è molto semplice. Arriva un'ondata distruttiva di dolore fisico o un veleno permeante come l'etere e saltano alcuni o tutti i fusibili della mente analitica. Quando questa smette di funzionare, anche quelli che chiamiamo bank standard della memoria saltano. I periodi di incoscienza sono vuoti nei bank standard della memoria. Questi periodi mancanti costituiscono ciò che Dianetics chiama il bank della mente reattiva. I momenti in cui la mente analitica è in piena efficienza, sommati a periodi in cui la mente reattiva è in funzione, formano una linea continua di registrazioni consecutive di tutto l'arco di una vita. Durante i momenti in cui la mente analitica è disinserita, completamente o in parte, la mente reattiva si inserisce completamente o in parte. In altre parole, se i fusibili della mente analitica sono saltati al punto che essa è disinserita per metà, la mente reattiva è inserita per metà. Percentuali così precise in realtà non sono possibili, ma quanto sopra ci dà un'approssimazione. Quando l'individuo è inconscio, completamente o in parte, la mente reattiva entra in funzione, completamente o in parte. Quando l'individuo è pienamente cosciente, la sua mente analitica ha pieno controllo dell'organismo. Quando la sua coscienza è ridotta, la mente reattiva è inserita nel circuito esattamente di quel tanto. Nell'individuo, i momenti che contengono incoscienza sono, in linea di massima, momenti caratterizzati da controsopravvivenza. È vitale, perciò, che qualcosa assuma il controllo in modo che l'individuo possa agire per salvare l'intero organismo. Il pugile che continua a combattere anche quando non sta quasi più in piedi, l'uomo ustionato che si trascina fuori dal fuoco, questi sono casi in cui la mente reattiva è utile. La mente reattiva è molto resistente, deve esserlo, per resistere alle ondate di dolore che mettono fuori combattimento altre facoltà del corpo di ricevere sensazioni. Non è molto raffinata, ma è terribilmente precisa. È dotata di una bassa capacità di calcolo, un livello sottosviluppato. Ma questo è il livello che ci si deve aspettare da una mente che rimane inserita quando il corpo viene schiacciato o bruciato. Il bank reattivo non immagazzina ricordi nel senso che intendiamo noi. Immagazzina engram. Il termine engram in Dianetics è usato nel suo senso più strettamente accurato di traccia esatta e permanente impressa da uno stimolo sul protoplasma di un tessuto. Viene considerato come gruppo unitario di stimoli impresso unicamente sull'essere cellulare. Questi engram sono una registrazione completa, fin nei più piccoli dettagli, di ogni percezione presente in un momento di incoscienza, completa o parziale. Queste registrazioni sono precise proprio come qualsiasi altra registrazione nel corpo, ma sono dotate di forza propria. Sarebbero simili a registrazioni discografiche o cinematografiche, se queste ultime contenessero tutte le percezioni visive, sonore, olfattive, gustative, le sensazioni organiche, eccetera. La differenza tra un engram e un ricordo è, tuttavia, piuttosto marcata. Un engram si può innestare permanentemente in un circuito qualsiasi del corpo e comportarsi come un'entità. In tutti i test di laboratorio su questi engram si è scoperto che essi possiedono una fonte di alimentazione inesauribile per comandare il corpo. Indipendentemente dal numero di volte in cui sono stati riattivati in un individuo, restano potenti. In effetti, la capacità di esercitare il loro potere cresce proporzionalmente alla loro riattivazione. L'unica cosa capace perlomeno di iniziare ad indebolirli è stata la tecnica che è poi diventata la terapia di Dianetics, terapia di cui tratteremo esaurientemente nella terza parte di questo libro. Questo è un esempio di un engram. Una donna viene gettata a terra da un colpo. Viene resa inconscia. Viene presa a calci e le viene detto che è una bugiarda, che è una buona a nulla, che è volubile. Nel frattempo viene rovesciata una sedia. L'acqua scorre dal rubinetto in cucina. Per strada sta passando una macchina. L'engram contiene una registrazione consecutiva di tutte queste percezioni: vista, suono, percezioni tattili, sapori, odori, sensazioni organiche, senso cinetico, posizione delle articolazioni, registrazione di sete, eccetera. L'engram consiste di tutte le frasi che le sono state rivolte mentre era inconscia. Il tono e l'emozione delle voci, il rumore e la sensazione del primo colpo ricevuto e di quelli successivi, la percezione tattile del pavimento, la sensazione e il rumore della sedia rovesciata, la sensazione organica del colpo, forse il sapore del sangue in bocca o qualsiasi altro sapore presente in quel momento, l'odore della persona che l'ha attaccata e gli odori della stanza, il rumore degli pneumatici e del motore della macchina che passava, eccetera. Tutte queste cose potrebbero essere considerate una sorta di suggestione positiva. Ma qui c'è qualcos'altro di nuovo, qualcosa che non si trova nei bank standard se non come contesto. Il dolore e l'emozione dolorosa. Sono questi a stabilire la differenza tra i bank standard e i bank engramici reattivi. Il dolore fisico e l'emozione dolorosa. Dolore fisico ed emozione dolorosa costituiscono la differenza tra un engram, che è la causa dell'aberrazione, di tutta l'aberrazione, e un ricordo. In Dianetics si considera un ricordo qualsiasi concetto di percezioni immagazzinato nei bank standard della memoria, che sia potenzialmente rievocabile dall'io. Una scena osservata con gli occhi e percepita dagli altri sensi diventa una registrazione nei bank standard della memoria e più tardi può essere rievocata dall'io come riferimento. A tutti noi è capitato di sentir dire che nella vita le brutte esperienze sono utili e che senza brutte esperienze l'uomo non imparerà mai. Questo può essere verissimo, ma non include l'engram. Esso non è esperienza. Esso è azione comandata. Forse, prima che l'uomo avesse un ampio vocabolario, questi engram gli erano di qualche utilità. Erano caratterizzati da sopravvivenza in modi che vedremo più avanti. Ma quando l'uomo divenne padrone di un linguaggio raffinato, ricco di omonimie, parole con lo stesso suono ma con significato diverso, e, a dire il vero, già da quando cominciò ad acquisire un linguaggio di qualsiasi tipo, questi engram divennero più uno svantaggio che un aiuto. E ora che l'uomo si è ben evoluto, questi engram non lo proteggono affatto, ma lo rendono pazzo, inefficiente e malato. Il banco di prova di ogni asserzione è la sua applicabilità. Quando questi engram vengono cancellati dal bank della mente reattiva, la razionalità e l'efficienza aumentano enormemente, la salute migliora marcatamente e l'individuo è in grado di valutare razionalmente in base al modello di comportamento di sopravvivenza, cioè è felice, trae piacere dalla compagnia del prossimo ed è costruttivo e creativo. Diventa distruttivo solo quando qualcosa minaccia effettivamente la sfera delle sue dinamiche. Gli engram, dunque, hanno un valore completamente negativo in questa fase dell'evoluzione umana. Quando l'uomo era più vicino al livello dei suoi cugini animali, che hanno tutti una mente reattiva dello stesso tipo, avrebbe potuto trarre qualche utilità da quei dati. Ma il linguaggio e l'evoluzione del suo modo di vivere fanno di ogni engram un deciso svantaggio e nessuno di essi ha il benché minimo valore costruttivo. La mente reattiva venne fornita per assicurare la sopravvivenza. Questo è ciò che ancora pretende di fare, ma i suoi grossolani errori ora non creano altro che l'effetto opposto.